Questa è la Settimana a Corta, un podcast brevissimo che commenta fatti irrilevanti, attuali o meno, che ci guardano da vicino e da lontano. È curato da Zeno Meis, che sarei io, ed esce su Samba Radio. Lunedì. Sulle note di novembre di Io sono un cane, pare inevitabile parlare delle recenti elezioni in Liguria. Ciò che è saltato subito all'occhio è la bassa affluenza. Ha infatti votato il 46% delle persone aventi diritto, a fronte del 53,4% del 2020. Possiamo ovviamente parlare di una disaffezione dei confronti dell'esercizio del voto, mentre erano in corso condizioni meteo estreme e smottamenti idrogeologici. Possiamo aggiungere che i recenti fatti giudiziari, che avevano portato alle dimissioni del governatore regionale Toti, abbiano influenzato il tutto. Ma cosa possiamo dire dell'esercizio del vuoto? Leggendo le analisi dei flussi elettorali curati dall'Istituto Cattaneo, si vede che il centrodestra ha attirato una buona parte dell'elettorato di centro, forse perché il candidato Bucci, attuale sindaco di Genova, ha rappresentato una figura affidabile a livello locale, nonostante egli stesso abbia preso nel comune che amministra meno voti del candidato del centrosinistra Orlando, che ha vinto anche a La Spezia e Savona. Gli scandali hanno quindi inciso soprattutto nella città che li ha riguardati direttamente. Forse è poi vero che è soprattutto nella capitale che sbocciano i fiori del male. Possiamo sicuramente dire che gli scandali giudiziari causino disaffezione elettorale, ma che siano i temi economici e sociali a mobilitare l'elettorato. È quindi un voto a rendere lo scenario del centrosinistra nuovamente preoccupante, perché questa sconfitta elettorale è tremenda e inaspettata. Nonostante la situazione sfavorevole, il centrodestra ha vinto, seppur risicatamente, grazie al suo radicamento nei piccoli centri nella città di Imperia, dove il sindaco Scaiola, altro esponente politico del centrodestra che in passato è stato colpito da faccende giudiziarie, ha un suo feudo. Allo stesso tempo il centrosinistra si trova nuovamente nella situazione di doversi immaginare qualcosa di diverso da una semplice addizione di partiti. Il campo largo è nella migliore delle ipotesi un crampo largo e un campo santo nelle peggiori. Senza una definizione chiara del suo orizzonte ideologico, continuerà a perdere, non tanto perché l'elettorato sceglie altro, ma perché la maggior parte del potenziale elettorato non sceglie affatto. Martedì. Non viviamo infatti una situazione di disaffezione generalizzata nei confronti dell'esercizio del voto. Ci sono paesi dove le elezioni segnano l'appartenenza a blocchi geopolitici distinti. Lo dimostrano le recenti elezioni in Georgia, che hanno avuto un'affluenza di quasi il 60% e che sono state caratterizzate da brogli, secondo l'opposizione filo-europea al governo in carica, a sua volta filo-putiniano. Allo stesso modo, nelle scorse settimane la Moldavia ha visto due diversi momenti elettorali. Le presidenziali, che hanno visto la vittoria risicata della presidente uscente europeista Maia Sandu, e un referendum che ha approvato l'inserimento in Costituzione dell'ingresso nell'Unione Europea come obiettivo strategico del paese. Ancora una volta è alle periferie del vasto continente europeo che dobbiamo guardare per capire cosa davvero si agiti a livello geopolitico. Mercoledì. Daniel Chapo, candidato del partito al governo Frelimo in Mozambico, è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali con oltre il 70% dei voti. Venanzio Mondlane, candidato indipendente sostenuto dal partito Podemos, ha ottenuto il 20%. Mondlane ha contestato il risultato accusando Frelimo di brogli elettorali e manipolazioni. Oltre a questo, nei giorni successivi alle elezioni sono state uccise due persone vicine a Mondlane: Elvino Diaz, il suo avvocato, e Paolo Gambe, un rappresentante di Podemos. Durante l'annuncio dei risultati, i sostenitori di Mondlane hanno protestato in varie città, inclusa la capitale Maputo, scontrandosi con la polizia. Gli scontri hanno causato feriti e un morto. Una spirale di violenza che ci ricorda quanto in alcuni luoghi del pianeta le elezioni possano essere molto diverse rispetto alle nostre. Giovedì. Mancano ancora pochi giorni alle elezioni presidenziali statunitensi. Il livello di violenza della campagna elettorale è stato molto alto, con attentati, spariatorie, un morto, un orecchio insanguinato, un candidato deriso, paesi offesi, gruppi sociali dileggiati e minacciati di deportazione. In tutto questo, l'uomo più ricco del mondo foraggia e incoraggia la vittoria di Trump, il cui ultimo atto politico è stato ispirare l'assalto del Campidoglio, ma ormai pare acqua passata sotto i ponti del dibattito politico. Venerdì. Diversamente da quanto si possa pensare, le elezioni hanno ancora un ruolo importante. Siamo indubbiamente in una situazione di dominio incontrastato dei feudi tecnologici delle piattaforme cloud, come sottolinea Yanis Varoufakis nel libro Tecnofeudalesimo. Feudi tecnologici che estraggono rendita dal lavoro gratuito di chi utilizza le piattaforme social e cloud. Ma è proprio questa estrazione di valore che ci ricorda l'importanza dell'esercizio democratico, del ruolo attivo di chi rappresenta la maggioranza a livello globale. In questa prospettiva il non voto è un buon punto di partenza, ma deve fare il paio con un attivismo maggiore, di dimensioni maggiori, perché altrimenti rischia di essere fagocitato in un continuo flusso di semplici prese di posizione, input nervosi quotidiani, una situazione di iperpoliticizzazione del reale, senza che ci sia una politica effettiva, come sottolinea Anton Yeager in un libro recentemente pubblicato, intitolato Iperpolitica. Questa è stata la settimana accorta. Io sarei ancora Zeno Meis e potete trovarmi su Instagram cercando settimana.accorta. A presto e ricordate di respirare.